Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo insieme la nostra Bibbia al capitolo 19 di Matteo. Torniamo alla sezione sull'insegnamento di Gesù sul divorzio, Matteo capitolo 19, e stiamo guardando ai primi 12 versetti. Per le ultime due settimane il nostro studio di questo grande passo si è concentrato principalmente sulla creazione divina del matrimonio, esaminando i primi 6 versetti. Ed ora, concentrandoci sui secondi 6 versetti, dal 7 al 12, esamineremo più in particolare la questione del divorzio. Ora, ricordate che il versetto 1 disse: quando Gesù ebbe finito di dire queste cose. E lì vi abbiamo detto che questo si riferisce alla conclusione del discorso. Ed il discorso che egli portò a termine fu quello del capitolo 18 sulle sembianze infantili del credente, un grande discorso. Quando ebbe finito, partì dalla Galilea, dice. Ed abbiamo notato che questo significa la fine del ministero galileano, un periodo di diversi anni in cui aveva articolato la sua messianità, in cui aveva raccolto e formato i suoi discepoli ed ormai, giunto al termine, stava lasciando quel luogo. E si legge che egli, partendo, venne nella regione della Giudea, al di là del Giordano, riconosciuta come la zona dell'aldilà, chiamata anche Perea. Quindi entrò in Perea e nei capitoli 19 e 20 troviamo il ministero che svolse proprio in Perea. Ora, egli si stava muovendo attraverso la Perea verso il sud, perché era diretto a Gerusalemme dove sarebbe morto e sarebbe risorto. Quindi stiamo avvicinando al culmine della vita del Signore Gesù Cristo. E nel ministero di Perea, al versetto 2, troviamo che grandi folle lo seguivano. Marco 10, come ricorderete, aggiunge che insegnò loro. E poi Matteo dice che li guarì. Quindi vediamo il Signore Gesù che sposta quello stesso tipo di ministero di insegnamento, di guarigione, di dimostrazione delle sue credenziali messianiche dalla Galilea alla Perea, un luogo ora popolato da molti giudei che avrebbero avuto bisogno di conoscere il loro Messia. Ora, mentre si trovava in Perea, fu adottato dai suoi rivali acerrimi nemici, i farisei. E dal versetto 3 troviamo l'attacco. Quello era il primo punto del nostro schema, l'attacco. I farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: è lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi. Ora, volevano confrontare Gesù con una domanda alla quale non poteva rispondere. Volevano intrappolarlo, sapevano cosa credeva, sapevano che credeva che non fosse legale o lecito divorziare per qualsiasi causa, e quindi volevano che lo dicesse per renderlo impopolare al popolo. Volevano che lo dicesse affinché anche potesse diventare impopolare presso il sovrano residente, che era Erode Antipa, che aveva già decapitato Giovanni Battista per aver detto qualcosa di simile, essendo lui stesso un divorziato illegittimo e risposato. Quindi la domanda del versetto 3 è stata posta per mettere Gesù in una posizione impossibile con il popolo e con il governante di quella zona. Arriviamo quindi al versetto 4 e lì troviamo la risposta. Questo era il nostro secondo punto principale dello schema, la risposta. Ed egli rispose e disse loro: e mentre parla offre 4 ragioni per le quali il divorzio non è lecito per ogni ragione. Però risponde alla domanda in modo tale che non potevano ritenerlo responsabile, perché risponde con le scritture. E gli dice in modo quasi caustico: non avete letto, non conoscete le scritture. Cioè, voi che pretendete di essere i maestri della legge, voi che presumete di conoscere ogni aspetto di tutta la rivelazione di Dio, non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina? Non avete letto quello che Dio disse? Che Dio disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà con sua moglie ed i due saranno una sola carne, così non sono più due ma una sola carne, quello che dunque Dio ha unito l'uomo non separi. Cioè, non avete letto quello che Dio ha detto? E così Gesù prende posizione su Genesi 1:27 e Genesi 2:24 e dice: sono semplicemente d'accordo con Dio, il che di fatto mette i farisei in una posizione impossibile. ed anche tutti gli altri, ovviamente, perché se volevano discutere con lui, allora dovevano discutere con Dio. Ora ricordate che vi ho detto che ci sono quattro ragioni proposte lì, per cui la risposta è no, che non è lecito divorziare per ogni causa. Ragione numero uno, Dio ha creato un uomo per una donna. Ragione numero due, Dio ha creato un forte legame, come indica la parola unire nel versetto 5. Terza ragione, li ha fatti diventare una sola carne, versetto 5, e poi il versetto 6 dice che una volta che si è una sola carne non si può essere più divisi perché non si è più in due. E questa è la terza ragione, una sola carne. Infine, anche perché il matrimonio è un'opera di Dio, e quindi ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Quindi quattro buone ragioni per cui il divorzio non è lecito per qualsiasi motivo. Ed abbiamo visto che, dicendo questo, Gesù riafferma lo standard dell'Antico Testamento per il matrimonio. Riafferma che Dio ha voluto che il matrimonio fosse una relazione monogama duratura per tutta la vita tra due persone. E l'ultima volta abbiamo ripercorso questo pensiero tramite l'Antico Testamento e abbiamo visto che non cambia mai. E la scorsa volta abbiamo anche seguito questo pensiero per tutto il corso dell'Antico Testamento fino al libro di Malachia, l'ultimo libro. Ed in esso Dio ribadisce esattamente ciò che ha detto in Genesi. Dice Malachia 2,16, io odio il divorzio, quindi Dio non ha cambiato la sua posizione dall'inizio dell'Antico Testamento alla fine dell'Antico Testamento, continua ad odiare il divorzio. Ora qualcuno potrebbe chiedere, in risposta a tutte le cose di cui abbiamo parlato nell'Antico Testamento, che cos'è che fa un matrimonio legittimo? Cioè, quando diciamo ciò che Dio ha unito l'uomo non lo separi, cos'è che rende un matrimonio legittimo? Ed alcuni hanno cercato di dire, il rapporto sessuale è ciò che fa il matrimonio, quindi tutto ciò che si deve fare è avere un rapporto sessuale con qualcuno e così si è automaticamente sposati. Quella è l'essenza dell'una sola carne, quello è il centro del matrimonio. Però quello non è vero, biblicamente parlando. Cioè, se il sesso facesse il matrimonio, non esisterebbe la fornicazione, perché due persone che hanno un rapporto sessuale e non sono sposate non commettono fornicazione, ma si sposano, se il sesso è quello che rende il matrimonio. Però Dio dice che quando due persone non sposate commettono un atto di relazione sessuale insieme, quello non è un matrimonio, quello è un peccato, quella è fornicazione. Inoltre, nel capitolo 22 di Esodo, al versetti 16 e 17, si legge che se un uomo giace con una donna, egli deve sposarla perché ha preso la sua verginità. Il che significa che il solo fatto di giacere insieme non è causa di matrimonio, deve sposarla. O, se il padre di lei lo rifiuta, allora deve pagare al padre una somma sufficiente per ricompensarlo di ciò che in un certo senso ha rubato a sua figlia. Ma non è visto come sposato da quell'atto sessuale, piuttosto viene visto come responsabile di sposarsi in un secondo momento. Inoltre, l'adulterio non scioglie il matrimonio. In Malachia 2, come ho già detto, ci viene detto che Dio odia il divorzio, però dice anche qualcos'altro nel versetto 14. Dice, tu sei stato, il Signore è testimone tra te e la moglie della tua giovinezza, la quale hai tradito, eppure essa è la tua compagna e la moglie del tuo patto. E quello che sta dicendo è che, a prescindere da ciò che hai fatto, commettendo adulterio, e quello è proprio quello che avevano fatto, hai agito a tradimento contro di lei, però lei è comunque tua moglie. E come mai? Perché è la moglie del tuo cosa? Del tuo patto. Non è l'atto sessuale che fa il matrimonio, ma è il patto che fa il matrimonio. È l'unione di due persone che si impegnano a stringere un patto duraturo a vita. La Bibbia afferma che il patto che fa il matrimonio è ciò che rende il matrimonio. Il matrimonio è un accordo di alleanza, di patto, per una compagnia che dura a vita. Quindi quando una persona ha una relazione sessuale con qualcuno, quello non lo rende un matrimonio. E quando una persona in un matrimonio ha una relazione sessuale con qualcun altro, neanche quello crea un altro matrimonio. Quello è solamente un peccato contro il matrimonio in cui la persona si trova per patto. Quindi è il patto vincolante, l'alleanza vincolante di una promessa di compagnia che dura tutta la vita. Quello costituisce il matrimonio. Ed ogni volta che quello accade, ogni volta che due persone fanno quel patto, che siano salvati o meno, si uniscono in un'unione ordinata da Dio e stabilita, creata da Dio stesso, che quindi non dovrebbe mai essere rotta, divorziata. Quella è l'essenza di quello che il nostro Signore sta dicendo. E quindi quella è la sua risposta. Ora passiamo al terzo punto questa mattina e vediamo fino a che punto possiamo spingerci. L'argomentazione. Al versetto 7 dice, essi gli dissero, i farisei, perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via. Ora, ciò che mi stupisce qui è che non sono interessati all'ideale divino che il Signore aveva appena presentato. Il Signore aveva affermato un matrimonio a vita. Il Signore aveva detto che Dio odia il divorzio, in sostanza. Fino all'inizio Dio non aveva mai inteso una cosa del genere. Ma loro non erano interessati a quell'ideale divino, erano solamente interessati all'eccezione. Ed è così che funzionano le cose con i peccatori. Non sono interessati a rispettare la legge, ma solamente a trovare le scappatoie. Tutto lì. E i farisei sono un classico caso di persone che ricercano scappatoie nella legge di Dio. Da un lato vogliono essere considerati come osservanti della legge di Dio, perché è così che rientrano nel favore di Dio, dall'altro lato però vogliono trovare tutte le vie d'uscita possibili. Quindi l'esenzione è ciò che interessava loro per assecondare la loro lussuria e per assecondare i loro divorzi ed i loro adulteri. E di nuovo erano piuttosto astuti, perché cercavano di mettere Gesù contro Mosè. E se riuscivano a far quello, quello era solamente un altro modo di screditare Gesù presso il popolo, giusto? Perché il popolo venerava Mosè accanto a Dio. E se sarebbero riusciti a mettere Gesù contro Mosè, avrebbero ottenuto qualcosa di significativo. E quindi dicono: perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via? In altre parole, se tu dici che tutto questo è vero, allora perché mai Mosè comandò il divorzio? Allora, questa è una domanda pesante, perché Mosè non aveva comandato il divorzio, però loro scelsero le loro parole. Scopriamo un po' cos'è che disse Mosè. Tornate nella vostra Bibbia al capitolo 24 di Deuteronomio, perché quello è il passo che avevano in mente. È l'unico passo relativo a Mosè che fornisce alcuna dichiarazione definitiva sul divorzio. Deuteronomio capitolo 24. Ora, per comprendere questo passo, dobbiamo riconoscere fin dall'inizio che alcune traduzioni non presentano l'interpretazione propria o la corretta traduzione del testo, quindi siamo in debito con altre versioni che la traducono più correttamente in modo che abbia più senso. Ora lasciate che ve lo legga molto, molto attentamente, in modo che possiate capire quello che dice. Ora, questo è il passo su cui si basavano, questo è il passo in cui dicevano che Mosè aveva comandato il divorzio. Ascoltate quello che dice. Quando un uomo sposa una donna, stiamo leggendo i versetti dall'1 al 4, la sposa e poi non vuole più sposarla, non vuole più rimanere con lei perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di divorzio, glielo metta in mano e con quello la mandi via. E se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, divenne moglie di un altro, ora fermiamoci qui. Ora, questi sono i primi due versetti, il tizio sposa una donna. E con quello si dà il caso che a lui non le piace, non trova più favore ai suoi occhi. E la ragione è perché ha trovato in lei una qualche indecenza. E quindi cosa fa? Le scrive un certificato di divorzio, glielo dà, glielo mette in mano e la manda via. E se lei se ne va, quando se ne va, ora visto che è legalmente divorziata grazie a quel documento, diventa moglie di qualcun altro, voglio che sappiate che non c'è assolutamente nessun editoriale su questo episodio. Il testo non dice che l'uomo ha fatto la cosa giusta, il testo non dice che la donna ha fatto la cosa giusta e non dice che l'uomo o la donna avevano sbagliato, avevano torto. Non dice nulla, non ci dice che Dio gli aveva comandato di divorziare, non dice che doveva divorziarla, non sta dicendo che fece bene a divorziarla, non c'è assolutamente alcun commento editoriale da parte di Dio o di Mosè. Sta semplicemente illustrando un uomo che aveva sposato una donna, aveva imparato una certa indicenza, vuole lasciarla, le scrisse un certificato di divorzio, la mandò via e lei se ne andò e lei si risposò. Tutto lì. Questo è quello che possiamo trarre da questi due versetti. Ora ripartiamo dal versetto 3. E se quest'altro marito la prende in odio e scrive per lei un atto di divorzio, ora il marito numero 2 decide che non le piace più di quanto non le piacesse il marito numero 1, e anche lui glielo mette in mano e la manda via di casa sua? O se quest'altro marito che l'aveva presa in moglie muore, il primo marito che l'aveva mandata via, non potrà quindi prenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata? Lei va dal numero 2 ed il numero 2 non vuole così la divorzia perché è stata contaminata. Cioè lei va dal numero 2, il marito numero 2 non la vuole e così la divorzia e la manda via. E poi il marito numero 1 nel frattempo dice: sai, mi sento un po' solo, il cibo non è più così buono da quando non ci sei ed ho molto lavoro da fare in casa e mi manca la tua compagnia, quindi voglio sposarti di nuovo. La Bibbia dice che non può sposarla. Quello è il primo commento sull'incidente. C'è un comando in Deuteronomio 24, ma non riguarda il divorzio, bensì riguarda il risposarsi. Non gli è permesso di risposarla. Anche se il marito numero due muore e lei rimane vedova, non può tornare dal marito numero uno. Perché? Perché è stata contaminata. E quello è ovviamente un abominio davanti al Signore, e non si può portare il peccato sulla terra che il Signore, tuo Dio, ti dà in eredità. Sposare quella donna era un peccato. Sposare quella donna sarebbe stato un peccato perché ella era stata contaminata. Ora, i rabbini ebrei, giudei, non interpretarono così questo passaggio. Loro lo interpretarono come un comando di divorzio. Per cui il marito numero uno, quando trovò quell'indecenza, doveva divorziarla perché così gli era stato comandato, ordinato. E quindi pensano che il comando qui è quello di divorziare la donna. E se la cosa vi sorprende, la versione King James in inglese dice lo stesso. Perché dice questo? Quando un uomo ha preso moglie e l'ha sposata e si scopre che ella non è gradita ai suoi occhi perché ha trovato in lei una qualche indecenza, allora che le scriva un atto di divorzio, glielo dia in mano e la mandi via di casa. Quindi ripresero la stessa interpretazione tradizionale rabbinica, però non è quello che il testo dice. E non ho intenzione di entrare nella protasi o apodosi dell'ebraico per mostrarvelo, ma dovrete fidarvi di me. La resa del testo non ha nulla a che fare con il comando del divorzio. Ma dice che se un uomo fa questo, se un uomo fa questo, se fa quest'altro, allora non può riprenderla. Il comando è che non può riprenderla, non che dovrebbe divorziarla. Ma è su questa interpretazione di questo passaggio che i farisei avevano basato i loro divorzi. Numerosi divorzi, così dissero a Gesù, perché quindi Mosè ha ordinato di darle un certificato di divorzio. L'intera questione era un'interpretazione errata di Deuteronomio capitolo 24. Il passo non condona il divorzio, sottolineato per bene, il passo non sostiene il divorzio, il passo non comanda il divorzio, il passo regola il risposarsi. È un passo progettato, disegnato, ideato per regolare il matrimonio, il secondo matrimonio. Ora, per vostra informazione, ci sono diversi altri luoghi nell'Antico Testamento in cui il divorzio viene menzionato: Deuteronomio 22, versetti dal 19 al 29, Levitico 21, versetti dal 7 al 14, e fino a questo punto ovviamente, menzionano il divorzio, però non lo condonano, non lo lodano e non lo comandano. Si limitano a commentare sul fatto che esista. E questo passo fa esattamente lo stesso, riconosce solamente l'esistenza del divorzio. Non è comandato, non è nemmeno approvato. Però nel brano troviamo che c'era una causa per questo divorzio. Guardiamolo insieme e capiremo il passaggio di più. Perché ha trovato in lei una qualche impurità o una qualche indecenza. Allora, lasciate che vi dica qual è il significato letterale dell'ebraico, ok? La nudità della cosa. Trovò in essa la nudità della cosa. Ora, nella tradizione ebraica ci sono un sacco di possibilità per spiegare questa cosa. Gli ebrei dicevano che questo poteva includere un po' qualsiasi cosa. Come vi ho detto l'ultima volta, capelli sciolti, andare in giro per strada, dire cose negative sul conto della suocera, bruciare la cena, parlare con altri uomini, qualsiasi cosa. E loro la consideravano un'indecenza. La consideravano un'impurità o la nudità della cosa, secondo la loro interpretazione. Ma se volete sapere come interpretare la Bibbia, non la si interpreta così come ti pare piace, ma secondo al suo contesto. Se si va semplicemente un po' più indietro, nel capitolo 23 si può trovare lo stesso termine, ed è molto interessante perché viene usato anche lì, capitolo 23, versetto 13. Qui troviamo una norma che riguarda l'eliminazione fisica. Fra i tuoi utensili avrai una pala con la quale, quando vorrai andare fuori per i tuoi bisogni, scaverai la terra e coprirai i tuoi escrementi. Infatti il Signore, il tuo Dio, cammina in mezzo al tuo accampamento per proteggerti e per sconfiggere i tuoi nemici davanti a te. Perciò il tuo accampamento dovrà essere santo affinché egli non veda in mezzo a te nulla, e qui c'è il termine, nulla di indecente, nessuna impurità, nessuna cosa impura, e non si ritiri da te. Sta semplicemente dicendo, seppellisci i tuoi escrementi. È quello che sta dicendo, perché Dio cammina sul tuo campo, insieme a molte altre persone ovviamente. Ma sembra una questione molto ovvia, di pudore. E questo è lo stesso termine che viene usato in 24.1. Egli trovò in lei una certa indecenza, qualcosa di impuro, qualcosa di sporco, qualcosa di ignobile, qualcosa di vergognoso, qualcosa di sconveniente, qualcosa che non va bene per una donna, qualcosa di imbarazzante per il proprio marito. Però non può riferirsi all'adulterio. Perché l'adulterio a quel punto portava che cosa? Portava alla morte. ed avrebbe detto adulterio. Era qualcosa di sporco, qualcosa di imbarazzante, qualcosa di volgare, ma non l'adulterio, perché Deuteronomio 22 dice molto chiaramente che per l'adulterio doveva esserci la morte, nei versetti che vanno dal 22 al 24. Quindi questo doveva trattarsi di qualcosa di sporco, di imbarazzante, di volgare, ma non dell'adulterio. Doveva trattarsi di qualcosa di inferiore all'adulterio. Ora permettetemi di darvi quello che credo sia la comprensione corretta, che se nella società avreste saputo che l'adulterio avrebbe portato alla morte, avreste fatto molte cose, ma in genere sareste controllati a tal punto da non commettere l'adulterio, giusto? Cioè vuol dire, non vorresti morire? Quindi a quanto pare c'erano persone che si lasciavano andare ad indecenze sfacciate, ad indulgenze abituali in peccato sessuale o altri peccati, ma arrivavano proprio vicino all'adulterio senza però commetterlo. E quello, si fermavano proprio a un passo dall'adulterio. Quello sembra proprio essere quello che si sta dicendo qui in Deuteronomio 24. Qui c'era una donna che era una vergogna, che era ignobile, che si era fermata vicino all'adulterio, così che la pena di morte non era adeguata. Però continuava a commettere queste malvagità a tal punto che il marito la voleva divorziare. E potresti dire, beh sai, forse c'era una buona ragione per quello. Mi ricordo quando ero giovane nel ministero, una coppia si divorziò perché la moglie diceva che il marito era vergognoso nelle sue abitudini di igiene fisica. Non me lo dimenticherò mai. Può succedere, forse c'era anche quella possibilità, non lo so. Ma lui decise di divorziarla. Però sapete cosa è successo? Lei uscì da quell'unione e sposò un altro uomo. E fu immediatamente cosa? Profana. E potresti dire, perché? Perché non c'erano le basi per che cosa? Per il divorzio. E non appena iniziò un'altra relazione con un altro uomo, anche se aveva il documento in mano, non era altro che un'adultera. E potrei dire, ma non era colpa sua, lui l'aveva lasciata. Esatto, la rese un'adultera. E quello è esattamente il modo in cui il Signore la mette giù in Matteo capitolo 5, quando dice che se divorzi tua moglie per qualsiasi cosa diversa dall'adulterio o dalla fornicazione, la rendi un'adultera. Ella fu contaminata. Ed è per questo che, anche se il secondo marito sarebbe morto, non avrebbe potuto riprenderla perché Dio non voleva che sposasse un'adultera contaminata. E quindi il punto di Deuteronomio 24 è che se ti divorzi da tua moglie per qualsiasi cosa, qualsiasi ragione, che non sia che cosa, l'adulterio, la porti a far che cosa? A commetterlo. E chi la risposa, cosa fa? Commette adulterio. E poi quando ti risposi, cosa fai? Commetti adulterio anche te. E la donna che ti sposa, cosa? Commette adulterio. Letteralmente stai proliferando l'adulterio. Lei era contaminata perché non aveva le basi per porre fine alla prima unione, quindi la seconda unione era inaccettabile di fronte a Dio e si trovava nella stessa categoria che abbiamo letto in Matteo 14 la volta scorsa, vi ricordate? Dove abbiamo visto che Agrippa aveva sposato Erodiade, però la Bibbia dice che ella era moglie di suo fratello Filippo, perché Dio non aveva riconosciuto lo scioglimento della prima unione, non aveva riconosciuto quel matrimonio, e quindi della seconda unione, legittimamente parlando, e di conseguenza, stanno vivendo e stavano vivendo in adulterio. Quindi Deuteronomio 24 non comanda il divorzio, richiede di non risposare una persona divorziata illegittimamente. È una parola molto forte, amici miei. Non vuoi sposarti con una persona legittimamente divorziata perché così ti sarai sposato con qualcuno che era stato contaminato. Ora vedete, Dio stava proteggendo il matrimonio, stava dicendo non puoi divorziarti per qualsiasi ragione o la fare diventare adultera o chiunque la sposa diventerà un adultero e tu stesso e chiunque ti risposerà saranno adulteri e quindi è meglio che lo sappiate e che lo teniate in mente quando pensate a liberarvi di vostra moglie perché così facendo diventerete adulteri e chiunque vi sposerà rientrerà anch'esso in quella categoria così come tutti gli altri. In un certo senso Dio sta cercando di isolare la relazione monogama di un uomo e una donna per tutta la vita, rendendo l'alternativa un disastro. E quindi questo testo non sta ordinando il divorzio, sta ordinando di non risposare una persona divorziata illegittimamente. Ora torniamo a Matteo capitolo 19 e voglio che notiate i versetti 8 e 9, dove passiamo dall'attacco alla risposta, all'argomentazione, nel versetto 7, dove discussero con lui, ed ora anche all'affermazione. L'affermazione, versetti 8 e 9. L'affermazione. Gesù, disse loro, fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli. Ma da principio non era inteso così, significa quello. Non c'è stato alcun comando di questo tipo, però a causa della vostra durezza, della durezza del vostro cuore, Mosè fece cosa? Lo permise? L'ha tollerato? Però potrei forse affrettarmi ad aggiungere che non lo tollerò per indecenza, non è vero? Non lo tollerò per un comportamento impudico, quindi nemmeno per alcun'altra ragione? Non avrebbe potuto essere favorevole al divorzio per bruciare la cena se non fosse stato per un comportamento ignobile, se posso permettermi di usare un'espressione extramentale, se non fosse stato per quello, per aver vissuto sul filo del rasorio, del vizio, dell'adulterio, del lasciavia, se non fosse stato per quello non sarebbe stato per niente di meno, no? Perché ha trovato qualcuno di più simpatico, perché tua moglie ha parlato con quell'uomo sbagliato, perché hai deciso di andare verso quell'altra avventura. No, 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 se non fosse per qualcosa al limite dell'adulterio non sarebbe stato per niente di meno, quindi Mosè lo permise. Ma non era nel passo di Deuteronomio 24 che lo permise? E francamente, cari amici, non sappiamo in quale punto dell'Antico Testamento Mosè l'abbia effettivamente permesso, perché non ce lo dice, ma sappiamo che deve essere stato permesso per basi legittime, altrimenti non sarebbe stato discusso su basi illegittime in Deuteronomio 24. Però l'Antico Testamento non ci fornisce alcun testo in cui ci viene detto ti permetto di divorziare sulla base di questo. Quindi dobbiamo cercare di capire la cosa e credo che ci sia una ragione per quello e penso che Dio abbia evitato di dirlo. Seppur il permesso c'era ed era un po', non so, dietro le quinte, non è dichiarato apertamente per evitare che la gente si affretti a leggere quel passo per giustificarsi. Ora, il punto dell'Antico Testamento è quindi questo: il divorzio, per motivi diversi dall'adulterio, porta all'adulterio. E naturalmente, quando c'era adulterio, Dio lo affrontava con la morte. Però, nella sua grazia, e qui arriviamo al versetto 8, nella grazia di Dio c'è stato un passaggio nell'Antico Testamento dalla morte al divorzio per l'adulterio. E dobbiamo capire questa cosa qui. Dato che Dio è un Dio di grazia, Dio non ha sempre promulgato la pena di morte, non è vero? Per esempio Davide ha commesso adulterio, vero? Sì, molte, molte volte. È morto? No. Dio è stato benevolo. E molti altri commisero adulterio. Salomone commise adulterio lui? Solo il cielo potrebbe registrare le volte? Il punto è che la grazia di Dio si manifesta nell'Antico Testamento e ad un certo punto, nella sua tolleranza, Dio risparmiò la vita e permise il divorzio. Se il matrimonio poteva essere separato dall'adulterio solamente tramite la morte, allora sono convinto che Dio avrebbe permesso la separazione del matrimonio attraverso il divorzio solo nel caso dell'adulterio. E poi, solo in caso di durezza di cuore, vedete, il punto è questo. Quando c'era un problema inconciliabile, cioè in altre parole, quando c'era un partner in un matrimonio che aveva una relazione adulterina e non voleva separarla, non voleva terminarla e non c'era modo di riportarla indietro, non c'era modo di ripristinare la cosa, Dio potrebbe essere stato benevolo verso quella persona adultera, ma se quel cuore duro non sarebbe stato ammorbidito, Dio avrebbe permesso il divorzio affinché la parte innocente sarebbe stata libera di risposarsi. E credo che quando si ha un adulterio inconciliabile, impenitente, si ha un cuore duro e si persegue l'adulterio con il cuore duro. Allora Mosè permise, non condonò, non lodò e non comandò, ma permise il divorzio. Quando Dio fu benevolo e pieno di grazia, non portò alla morte. E questo è tutto ciò che possiamo capire e comprendere al riguardo, altrimenti nulla avrebbe senso. Non possiamo dare più spazio di quanto non lo faccia la parola di Dio. Era una concessione a causa del peccato per rendere la vita più sopportabile a chi aveva peccato. Allora io credo che Dio non avrebbe punito quella vittima innocente perché sarebbe stato benevolo e non avrebbe ucciso il colpevole, mi capite? Perché se Dio avesse ucciso il colpevole, l'innocente sarebbe stato che cosa? Libero. Però il fatto che Dio è benevolo e pieno di grazia con il colpevole non significa che debba penalizzare anche l'innocente. Mosè permise quindi il divorzio. Ma quello non fu mai, come dice il versetto 8, non fu mai il disegno originale di Dio, non fu mai l'obiettivo prestabilito da Dio. E spero che lo capiate bene questo, perché oggi sembra che questa cosa sia così confusa, seppur la parola di Dio è piuttosto chiara al riguardo. Dunque, Deuteronomio 24 non autorizza il divorzio. stabilisce solamente il fatto che non ci si può risposare. Oh, ed a proposito, nel caso in cui siete confusi sul passaggio in Marco capitolo 10 dove parla di Deuteronomio 24 come fosse un comando, Deuteronomio 24 è un comando, ma non è un comando di divorzio, è un comando di cosa? Di non risposarsi, quindi non lasciatevi confondere dalla cosa, ok? Quindi si tratta di un divieto di risposarsi, perché questo è il senso di Deuteronomio 24. Ma quali sono le ragioni sulle quali si basa la libertà di divorziarsi? Come ho detto, l'unica cosa che possiamo vedere è che le ragioni alla base del divorzio sono solamente l'adulterio. L'adulterio. E vediamo un po' se riesco ad aiutarvi a vedere questa cosa qui. Torniamo per un attimo all'Antico Testamento, al capitolo 10 di Esdra. Esdra, capitolo 10. E questa è una porzione un po' difficile la scrittura, ma deve essere trattata. Esdra capitolo 10, versetto 3. Ora facciamo un patto con il nostro Dio ed impegniamoci a rimandare tutte queste donne ed i figli nati da loro. Ora qui ci sono le persone, c'è il popolo di Dio che sta dicendo: facciamo un patto con Dio per divorziare le nostre mogli. E come consigliano il mio Signore e quelli che tremano davanti ai miei comandamenti, ai comandamenti del nostro Dio, si faccia quello che vuole la legge. Ora, il motivo alla base di questo è che avevano sposato dei pagani. Dio gli aveva proibito di farlo ed essi avevano contratto dei matrimoni misti. Erano diventati degli adulteri spirituali. Avevano abbandonato Dio, avevano abbandonato i comandamenti di Dio, avevano sposato queste mogli d'adulterio. E c'è un senso reale in cui Dio non riconosce nemmeno quei matrimoni. E quindi dissero: liberiamocene velocemente, perché questa faccenda ti appartiene e noi quindi saremo con te, fatti coraggio ed agisci. Allora Esdra si alzò, fece giurare ai capi dei sacerdoti, dei Leviti e di tutto Israele che avrebbero fatto come era stato detto, e quelli giurarono. Ora di fatto erano lì in sostegno del divorzio, e gli fu detto che dovevano divorziare. E da questo punto è molto difficile interpretare il passaggio nello specifico, ma in generale quello che sta dicendo è questo: avevano contratto unioni adulterine. E può darsi che avessero divorziato dalle loro mogli ebree per sposare quelle pagane e Dio non li aveva mai riconosciuti come matrimoni legittimi. Però, al di là di quello, si erano sposati tra di loro in un adulterio spirituale e Dio considerò quel divorzio legittimo in quel caso. Ora, permettetemi di fare un passo avanti, ok? I pagani vivono in adulterio, in altre parole, il loro culto pagano era adultero, avevano prostitute templari, sia uomini che donne, e quando andavano a celebrare il culto, per esempio, quelle persone che adoravano Baal, entravano e si lavavano di orgie sessuali. Ed io credo che la ragione per cui ci potessero essere motivi legittimi per il divorzio è che i loro coniugi erano dei pagani adulteri ed idolatri, va bene? E su quella base Dio gli stava permettendo di liberarsi di quelle mogli o di quei mariti che erano dedicati a quell'incessante adorazione di falsi dei collegata non solamente all'idolatria ma anche all'adulterio. E quindi qui si vede implicito che dovevano divorziare a causa del matrimonio spirituale con gli idoli e dell'unione fisica che avevano con quelle prostitute che portavano avanti il loro culto idolatrico. Ora questo è un accenno quindi al fatto che il divorzio è legittimo quando c'è adulterio. È un testo molto importante. Permettetemi di passare ad un altro testo che è ancora più significativo. Isaia capitolo 50. Isaia capitolo 50. Versetto 1. Ora, in questo versetto particolare, il Signore si confronta con un popolo ribelle, un popolo disobbediente, un popolo peccatore, e si rivolge a loro come ad un marito. Israele è mia moglie, io sono suo marito, e quella è l'idea, no? Così parla il Signore: dov'è la lettera di divorzio di vostra madre con cui io l'ho ripudiata, divorziata? Cioè, dov'è il vostro certificato di divorzio? Dio sta chiedendo. E la risposta ovviamente è che non ce l'avevano. In altre parole, stavo dicendo: come osate unirvi agli idoli? Come osate commettere adulterio spirituale? Come osate abbandonare Dio e l'adorazione del vero Dio? Come osate lasciarmi, vostro marito, oh Israele? Come osate fare tutto questo? Dov'è il vostro divorzio? Cosa vi dà il diritto di fare certe cose? Vi ho forse divorziato? E la risposta ovviamente è no. Però guardate a Geremia 3:8. 3:8. Ed ora qui siamo a più avanti di Isaia, qualcosa come 700 anni. Dio aveva chiamato Israele per 700 anni aveva detto: smettetela con i vostri idoli, smettetela con i vostri idoli, smettete il vostro adulterio spirituale. Per 700 anni Israele era stato spiritualmente adultero, unendosi ad altri mariti, ad altre divinità. 700 anni di incessante adulterio spirituale con altri dei. Ed infine, dopo 700 anni, capitolo 3 di Geremia, versetto 8, benché io avessi ripudiato l'infedele Israele a causa di tutti i suoi adulteri e le avessi dato la sua lettera di divorzio. Ora, indovinate chi è che sta divorziando qui? Chi? Dio. Dio. Dopo 700 anni divorziò Israele. Quello che sta dicendo? Quella è l'analogia che usa qui. E lo fece perché aveva commesso adulterio. Ora, se volete sapere, quindi, qual è la base del divorzio nell'Antico Testamento, sappiatelo, è l'adulterio, perché quello è l'unico modo per rompere il matrimonio, l'adulterio. Perché se si commetteva adulterio, si moriva e quello rompeva il matrimonio, liberava il partner. Però se Dio era benevolo e non ti toglieva la vita, il divorzio era permesso, ma solo quando c'era una durezza di cuore che non poteva essere risolta, il divorzio era accettabile, capite? E Dio aveva aspettato per 700 anni prima di arrivare a quel punto. Quindi una grande illustrazione di pazienza, non è vero? Non dice mica: oh, mio marito l'ha fatto una volta, boom, è finita, boom, ciao. No, ci deve essere una comprensione di tutto questo. È per la durezza del cuore, una durezza continua. Quindi anche Dio ha divorziato. E questo è un passaggio così importante, perché Dio, amici miei, non fa cose che non sono giuste. E Dio non ci dà esempi viventi del suo comportamento che non possiamo seguire. Capite il punto? Quindi è per questo che mi addolora che si arrivi a dire che non ci sono motivi per il divorzio. Ci sono, ovviamente. Ma è in un caso di adulterio prolungato, impenitente ed inconciliabile. Questa è l'essenza di ciò che anche il Signore sta indicando. In Geremia 31 e 32. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto. Sapete cosa ha intenzione di fare? Di sposarsi di nuovo. E sapete con chi? Con la prima moglie, Israele. E si sposerà di nuovo con la casa di Israele, con la casa di Giacobbe, versetto 32, non come il patto che fece con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro signore, dice il Signore. Quello afferma che Dio non era più il loro sposo, ma che li avrebbe risposati e che avrebbe ristabilito quel patto ed avrebbe fatto con essi un nuovo patto. Quindi è possibile divorziare per adulterio. Ora qualcuno potrebbe chiedersi questa domanda: perché mai il divorzio ha sostituito la morte? E ho già suggerito una ragione. La ragione numero uno è che Dio è un Dio di grazia. Lo stesso motivo, forse nei primi anni della Chiesa, quando Anania e Safira morirono per non aver dato ciò che avevano promesso al Signore. Loro morirono, però molte altre persone nel corso della storia della Chiesa hanno fatto la stessa cosa, non sono morte. Dio stava stabilendo degli esempi a quei tempi. E Dio è paziente verso di noi. Però penso anche che forse il motivo per cui la morte non è stata applicata è perché non c'era nessuno abbastanza puro per farla rispettare. Perché tutti i boia avrebbero dovuto prima di tutto uccidere se stessi, perché la nazione era così piena di adulteri. Infatti ricordate la donna colta in adulterio in Giovanni 8? Erano tutti lì ed avevano loro pietre, erano tutti lì pronti a fare sesamo per lapidarla, perché la colsero sul fatto. L'uomo si alzò e se ne andò, però la donna era lì. E loro erano pronti a lapidarla, e Gesù li guardò diritto negli occhi e disse: chi è senza cosa? Chi è senza peccato? Scagli la prima pietra. Forse stava dicendo: voi siete tutti adulteri, come osate essere così ipocriti? Vediamo quindi l'ideale dell'Antico Testamento. Gesù lo ribadisce? Non fa altro che ribadirlo. Torniamo ora a Matteo 19. Dio non ha mai voluto il divorzio per nessun motivo. Ma quando c'era l'adulterio, Dio uccideva il partner. Ecco quanto era sacro il matrimonio. Non voleva che commettessi l'adulterio perché potresti morire. Però Dio era pieno di grazia e gli uomini erano così peccatori, e quando c'era un adulterio costante ed inconciliabile, Dio permetteva il divorzio. Però il permesso dell'Antico Testamento è stato concepito solamente per rispondere a problemi unici e pratici in un mondo imperfetto e peccaminoso. L'adulterio era l'unica cosa che poteva infrangere quel vincolo. E se non si sarebbe rotto con la morte, si sarebbe rotto con il divorzio. E come ho detto prima, se il divorzio è una concessione misericordiosa all'adulterio, Possiamo dire quindi che siccome Dio mostra misericordia verso il colpevole, penalizza dunque l'innocente? Cioè, in altre parole, se nell'Antico Testamento c'era un marito che commetteva adulterio, sarebbe morto, no? Non avrebbe avuto alcuna possibilità di ravvedersi. Se non era redento, allora a quel punto si sarebbe trovato all'inferno, per sempre, giusto? Saresti quindi tu stata libera di risposarsi? Certamente, perché la morte rompe il matrimonio. Se Dio permette di divorziare, permette anche a quella persona di vivere, finché abbia il tempo di ravvedersi e di essere restaurata o restaurato, persino redenta, e visto che è benevolo, pieno di grazia nei confronti di quella persona, penalizza forse la persona innocente ad una vita di celibato? Ma è difficile credersi, no? Perché Dio non deve mai fare compromessi. Non è benevolo con una persona e fa in modo che qualcun altro paghi il prezzo. Quindi crediamo che dove ci sono possibilità di divorzio, allora deve anche esserci libertà di risposarsi. E lo scopo del divorzio, dopo tutto, era solo quello di mostrare misericordia a chi ha i colpevoli, non di condannare gli innocenti alla solitudine e alla miseria per tutta la vita. E quindi l'ideale del matrimonio è lo stesso, e Gesù lo dice, e l'unica ragione per cui Mosè permise il divorzio era perché i vostri cuori erano così duri. Ora versetto 9. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione o adulterio. Fornicazione è il termine più ampio che include l'adulterio. Qui moicheia e porneia sono la stessa cosa, come in Matteo 5 di cui abbiamo parlato. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per motivo di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio, e chiunque la sposa commette adulterio. E quindi Gesù dice la stessa cosa che aveva detto in Matteo 5, 31 e 32, la stessa cosa di Deuteronomio 24, quando si divorzia per motivi diversi dall'adulterio si moltiplica l'adulterio. E questo versetto non è un versetto nuovo? Non è un pensiero nuovo, non è una verità nuova, è una ripetizione di Deuteronomio 24, è Matteo 5, versetto 32, e viene fatta esattamente la stessa affermazione. Non è una novità, è lo stesso vecchio principio. Vedete, in Matteo 5, nel Sermone sul Monte, i farisei dicevano, noi non commetteremo mai adulterio, noi non commetteremo mai adulterio. E Gesù gli disse, sì che lo commettete. Lo commettete in due modi. Uno, quando guardate una donna e la desiderate con lussuria, lo commettete nel vostro cuore. Ed in secondo luogo, commettete adulterio perché divorziate per motivi antibiblici. E quando lo fate, commettete adulterio ovunque, lo spargete ovunque. Quindi siete adulteri di primo ordine. E questo è esattamente quello che sta dicendo. La frase chiave qui non è per fornicazione o per immoralità. È una parola comunemente usata per indicare l'adulterio. Per esempio, in 1 Corinzi 10, 8, si dice molto chiaramente, e noi non agiamo immoralmente, usa la stessa parola, come alcuni di loro fecero, e 23.000 caddero in un giorno. Ora le persone potrebbero dire, beh no, qui si parla solamente di fornicazione, non di adulterio, è al di fuori del matrimonio, non è incluso nel matrimonio, quindi dovremmo spiegare loro che tutte quelle 23.000 persone che furono uccise da Dio e che vengono registrate in 1 Corinzi 10, non erano sposate. E quella è una sciocchezza. Ovviamente la parola comprende sia il sesso al di fuori del matrimonio, sia il sesso che sarebbe considerato come adulterio. Non si riferisce solamente agli israeliti che non erano sposati, o ai corinzi che non erano sposati. La parola comprende tutto il male sessuale. Ora, forse una parola da parte di Paolo, il capitolo 7 di 1 Corinzi, questo credo ci aiuterà a riflettere. 1 Corinzi 7, 10, dice, ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. Ora, qui Paolo sta riaffermando la stessa verità di base. Non lasciate vostro marito. Però, se si fosse separata, diciamo che vuoi andare, diciamo che vuoi farlo, che vuoi andartene, prendi e te ne vai, allora dice, ella rimanga senza cosa? Senza sposarsi. Non ha alcuna base sulla quale risposarsi. E se ti risposi, dice, cosa diventi? Un'adultera. Oppure, c'è una seconda opzione. Oppure si riconcili con il marito. Poi si gira e che il marito non mandi via la moglie. Quindi il punto è, rimanete sposati. Molto, molto importante. E torneremo a parlare di Prima Corinzi la prossima settimana quando approfondiremo alcuni aspetti. Ora, quindi qui vediamo Gesù che sostiene l'ideale di Dio ed ha messo a tacere i farisei, anzi li ha dimostrati adulteri. E quindi quando vennero da lui si trovarono di fronte ad un muro. Stavano cercando di screditarlo e prima ancora che la conversazione fosse conclusa, si ritrovarono lì in piedi come una pila intera d'adulteri sotto gli occhi del pubblico. Il divorzio non è la volontà di Dio, per qualsiasi ragione. Di fatto non è mai la sua volontà, per nessuna causa. È permesso solo nel caso di adulterio prolungato ed impenitente, altrimenti non fa altro che contaminare. Ora, permettetemi di concludere con qualcosa di fondamentale, ok? Le persone mi chiedono sempre del diritto di risposarsi. Voglio solo che sappiate che la Bibbia afferma che il matrimonio, che il secondo matrimonio è permesso. Potreste dire dove? Beh, seguitemi, va bene? Romani 7, 3. Romani 7, 3. Dice, se dunque, mentre vive il marito, parlando di una donna sposata, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Non può sposarsi con un altro uomo, vero? Mentre suo marito è ancora vivo. Non si possono avere due mariti, no? Quella è la bigamia. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge, così che non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Ora, quel versetto dice che risposarsi va bene, giusto? Va bene risposarsi se tuo marito muore. Però quello che sto cercando di sottolineare qui è che il versetto afferma che risposarsi va bene sotto certe determinate circostanze, una delle quali è che cosa? La morte del coniuge. Ora, questo non è solamente lì, ma anche in Prima Timoteo, per esempio, al capitolo 5, al versetto 14. Perciò io voglio, dice Paolo, questo è il mio desiderio, questa è la mia volontà, questo è il meglio, voglio dunque che le vedove giovani si risposino. Ed ha a che fare con il risposarsi, perché il testo dice proprio che le donne più giovani, cioè le vedove, tutto il brano parla di vedove, dal versetto 4 inizia lì, voglio dunque che le vedove più giovani si risposino ed abbiano figli e governino la loro casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Quindi le giovani vedove sono chiamate a risposarsi, quindi risposarsi va bene. Guardate a Prima Corinzi capitolo 7, Prima Corinzi capitolo 7 al versetto 8 dice: ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che ne stiano come sto anch'io. Ma se non riescono a contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Quindi, se sei vedova o vedovo, hai il diritto di risposarsi. Quindi Dio non è contrario al secondo matrimonio. In generale, guardate al versetto 39. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Quindi in tutti questi passi si sostiene la possibilità di risposarsi nel caso di morte. Ora sembra quindi conseguente a tutto questo dire questo, a tutto ciò dire questo. Se Dio permette il secondo matrimonio, lì dove c'è la morte, allora in caso di adulterio, se Dio seguisse la natura assoluta della legge, ci sarebbe sempre la possibilità di risposarsi, giusto? E di fatto che Dio permetta il divorzio non significa che quando le persone non possono riconciliarsi non ci sia speranza se non quella di rimanere single per tutto il resto della vita. Credo che quello confonda un po' la questione, no? Quindi credo che Dio permetta il risposarsi nel caso di un adulterio che ha portato al divorzio. Ora, 1 Corinzi 7, 27, per un momento, guardate cosa dice. Sei legato ad una moglie? Non cercar di sciogliertene. Non sei legato ad una moglie? Cosa significa? Beh, è semplice, sei stato divorziato? Dice, non cercare moglie. Però, se ti sposi, non pecchi. In altre parole, se sei stato sciolto da una moglie, non dice come, ma se sei stato sciolto da una moglie ed è un sciogliersi giustificato, legittimo, ed è secondo motivi biblici, se ti sposi, non pecchi. Non pecchi. E se sei una vergine e ti sposi, ella non pecca nemmeno. Non è interessante? Che mette sullo stesso piano una persona già sposata con una vergine. E quindi crediamo che Dio dunque permetta il risposarsi quando il divorzio è fondato su motivi biblici. Ora abbiamo analizzato la conversazione intera tra Gesù e i farisei. Ma ciò che è davvero affascinante in questo passo è la reazione dei discepoli. E questo lo vedremo la prossima settimana. Preghiamo. Padre, sappiamo che è facile cercare nelle scritture una giustificazione per la nostra malvagità, cercare vie di fuga dal seguire la tua volontà, e noi non intendiamo fare né l'una né l'altra. Vogliamo solamente capire la tua verità. Vogliamo solo capire che tu odi il divorzio, però tu sei un Dio misericordioso, pieno di grazie che perdona. E nei casi di adulterio, che non possono essere riconciliati, non hai condannato colui che cerca di fare la cosa giusta ad una vita di abusi o di miseria. Però hai dato loro un'alternativa piena di grazia, di sposarsi nel Signore. Ma al di fuori di questo, Dio, hai davvero fissato le regole chiaramente. Niente divorzio e niente secondo matrimonio. O tutti diventano adulteri. Ti ringraziamo per la parola chiara che ci hai dato e fa sì che non ci comportiamo mai a tradimento contro la moglie del nostro patto e della nostra giovinezza. Fa sì che possiamo riaffermare nei nostri cuori giorno dopo giorno il patto stipulato tra noi due e tra te. E fa che possiamo celebrare con gioia ciò che tu hai messo insieme, la dolce, dolcissima grazia della vita, quell'amorevole e quella tenera compagnia che un uomo gode con sua moglie. Sì, noi sappiamo che quando le persone manterranno questo patto e si ameranno profondamente e sinceramente e terranno te al centro dell'attenzione come focus, tu riverserai su quell'unione tali benedizioni che non usciranno nemmeno a riceverle. Ma non appena violano i tuoi principi, tu porti il tuo giusto castigo su di loro. Perciò, Padre, santifichiamo il matrimonio ed affermiamo che, sebbene tu permetti il divorzio ed il secondo matrimonio, in casi estremi, fin dall'inizio, non fu mai così. Ti preghiamo di eliminare il divorzio dalla nostra comunione, dei nostri giorni, e preghiamo di risanare coloro che lo stanno subendo, di riportare indietro coloro che lo hanno già fatto, e ti ringraziamo per l'invito che ho ricevuto questa settimana, Signore, ad un matrimonio di due persone che erano divorziate e ora stanno tornando insieme. Non vogliamo distruggere ciò che tu hai creato. Benedici i matrimoni di questa chiesa e ti ringraziamo per averli creati tutti. Realizzali mentre camminano in obbedienza a te.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.